Il terzo anello. Castelli in aria.
Buonasera. Cerchiamo oggi di rispondere nella nostra solita maniera abusivamente semplificata a una domanda che può sorgere spontanea in molti di noi, e cioè: perché meglio rimorsi che rimpianti? Meglio rimorsi che rimpianti è un motto che ogni tanto si sente enunciare, di solito in prospettiva gaudente o goliardica, come dire: guarda, facciamo la cosa, fai la cosa, per esempio pecca, permettiti di peccare, poi dopo dovrai affrontare i rimorsi, mentre invece se ti tratterrai dopo dovrai affrontare i rimpianti, e i rimpianti sono peggio. Meglio rimorsi che rimpianti. Istintivamente molti di noi aderiscono a questa prospettiva senza bisogno di giustificazioni, ma il nostro compito che ci siamo dati in questa serie di riflessioni è quello di trovare le spiegazioni, di trovare i ragionamenti che sono sotto a cose che molto spesso di per sé sono già evidenti. Quindi quello che cercheremo di fare è articolare meglio quest'idea di base a cui molti aderiscono, e cioè che è meglio trovarsi a fronteggiare i rimorsi che trovarsi a fronteggiare i rimpianti. C'è una ragione che chiamerei locale, che chiamerei ristretta, specifica di questa domanda, e cioè della domanda perché meglio rimorsi che rimpianti. C'è una ragione, appunto, chiamiamola così, locale, che è questa: è meglio sapere perché si ha ragione di essere scontenti che non saperlo. Ed è meglio sapere perché si ha ragione di essere contenti che non saperlo. Quando si affronta un'azione, il cui esito è incerto, ed è lì che si pone il problema: la faccio o non la faccio, e la risposta diventa meglio rimorsi che rimpianti, falla. Quando si affronta un'azione di cui non si conosce pienamente l'esito, quindi non si sa se si sarà contenti o scontenti, certamente dopo che si sarà agito potrà darsi che siamo contenti, potrà darsi che siamo scontenti. Se siamo contenti è un miglioramento ulteriore sapere perché; se saremo scontenti sarà comunque una parziale compensazione il sapere almeno perché. Mentre trovarsi contenti senza sapere perché è meno bello, e trovarsi scontenti per di più senza sapere perché è proprio pessimo. Il rimorso consiste essenzialmente nel sapere perché si è scontenti. Cioè, il rimorso è: ho fatto una cosa e se non l'avessi fatta sarebbe stato meglio, ma so esattamente perché sono scontento. Conosco la causa della mia scontentezza. Ho agito in un certo modo, ci sono state delle conseguenze, sono stato punito, per così dire. Il rimpianto è essere scontento, ma non sapendo perché. Se io mi astengo, rimango in una condizione di non verifica, di non prova di quello che sarebbe successo. E se si chiama rimpianto è perché io in realtà non sono contento di non averci provato. Sono le due scontentezze: il rimorso è la scontentezza per aver fatto, e quindi la scontentezza con cognizione di causa; il rimpianto è la scontentezza per non aver fatto, e quindi è la scontentezza senza cognizione di causa, senza sapere perché. Oltre il danno anche la beffa. C'è poi una ragione generale che chiamerei statistica, e cioè: le situazioni incerte qualche volta si risolvono positivamente, qualche volta si risolvono negativamente. Sulla singola situazione uno potrebbe anche dire: se c'è una probabilità in più che le cose vadano male, astieniti, allora meglio il rimpianto che il rimorso. Ma è molto difficile fare questi calcoli sulla singola situazione. Quel che è vero è che la vita presenta talmente tante situazioni che alla fine è prevedibile che la fluttuazione statistica provochi un pari, cioè alcune cose andranno bene, alcune cose andranno male. Si compenseranno statisticamente gli esiti positivi e negativi, e quindi si pareggerà il conto. Allora, siccome noi possiamo decidere di assumere un atteggiamento anche a lungo termine, non è tanto interessante sulla singola azione o non azione se è meglio procurarsi un rimorso o un rimpianto, quindi agire o non agire, ma è interessante come atteggiamento generale qual è il migliore. Bene, se accettiamo che sul grande numero di azioni che noi compiremo o non compiremo, gli esiti si pareggeranno, i conti saranno più o meno in pari, sia per colui che si è regolato trattenendosi, inibendosi, evitando di agire, percorrendo sempre la sua stradina segnata, sia per colui che si è sempre buttato in ogni avventura, percorrendo, per così dire, le possibilità. Ecco, gli esiti si pareggeranno, si troveranno mediamente contenti e mediamente scontenti, sia i coraggiosi che si saranno ispirati a meglio rimorsi che rimpianti, sia i pavidi che si saranno ispirati a meglio rimpianti che rimorsi. Alla fine gli esiti si pareggeranno. Dunque, sui tempi lunghi non c'è un meglio o un peggio riguardante gli esiti, il trovarsi bene o il trovarsi male. Però io dico un pari, che sarà comunque un pari sia nel coraggioso che nel prudente. È meglio un pari ricco, è meglio di un pari povero, è meglio una vita piena che una vita vuota. È vero che qualche volta questa vita piena porterà ad andare a sbattere contro dei muri e a farsi male, però anche stare fermo porterebbe ad andare, perché la vita è così, a sbattere contro dei muri e farsi male. Astenersi dall'agire porta danni più o meno quanto agire. Statisticamente queste due strategie si pareggiano. E allora io sento di poter dire, credo che molti lo sentano se ragionano in questo momento nello stesso modo, è meglio questo pari che sia un pari ricco, colorato, pieno di musica e di sensazioni, e non un pari deprivato di sensazioni, un pari vuoto, un pari grigio, un pari neutro. La prugna matura ha due possibilità: arrischiarsi nella terra perigliosa, nella terra piena di imprevisti, percorsa da organismi, da scosse, da traumi, e diventare, se va male, un seme spolpato dagli animali, dagli agenti atmosferici, un mero seme, mentre prima era una splendida prugna. Se va bene, un albero. Cioè, arrischiandosi, rinunciando alla sua splendida, turgida, dolce realtà di prugna, e esponendosi quindi a tutti questi rischi che ci sono nel terreno, potrebbe ridursi a seme, asciutto, spolpato, secco, un pezzettino di legno senza interesse, però potrebbe anche diventare un albero di prugne. Naturalmente la prugna può anche scegliere di preservarsi da tutti gli agenti possibili e immaginabili. In questo caso diventerà una prugna secca, non c'è dubbio, diventerà proprio una prugna secca, non è che può diventare qualcos'altro di più. Se decide di astenersi, di non mettersi in gioco, diventerà una prugna secca. Ognuno vede come questa analogia un po' tendenziosa vada a favore di meglio rimorsi che rimpianti, cioè meglio mettersi in gioco perché insomma qualcosa ne può venire, mentre nell'altro caso non ne viene niente. Il fatto è che invece, passando alla realtà della vita umana e abbandonando questa analogia, questa metafora, che naturalmente, questa allegoria, è un po' tendenziosa, non è affatto detto che le cose siano così. Quando si trova una buona allegoria non è detto che si sia descritto correttamente una realtà. Però abbandonandola e venendo alle cose umane, è abbastanza vero che, salvo su pochissime cose, il bene e il male sono mescolati in maniera complessa. Il vedere in un comportamento un totale bene, in un altro comportamento un totale male, si escludono comportamenti assolutamente efferati, comportamenti assolutamente santi. Quasi sempre c'è uno schiacciamento un po' manicheo, un po' tutto di qua, un po' tutto di là, che è frutto di ideologia. Guardando le cose meglio, la mescolanza c'è, è sempre molto relativo, insomma. È difficile vedere la differenza di felicità associata alla differenza fra la cosa giusta e quella sbagliata, anche su cose su cui tutti sembrano essere d'accordo. Per esempio, è più giusto studiare oggi pomeriggio o uscire con gli amici? Sembrerebbe ovvio che è giusto studiare, però alla fine uno si lascia tentare e esce con gli amici. Questa è la prospettiva in cui moltissimi guardano le cose. C'è una cosa giusta e una sbagliata, quella sbagliata è preferibile. È un ragionamento del cavolo, cioè com'è possibile che la cosa giusta non sia preferibile e quella sbagliata sia preferibile? Vuol dire che non si stanno tenendo in considerazione tutti gli elementi. È giusto studiare, oppure lavorare, oppure mettersi dietro alla ragazza che mi piace, o alle ragazze in genere, oppure ascoltare la musica che mi va. C'è più felicità da una parte o dall'altra? Domandiamoci. La cosa giusta sarà anche quella giusta in una prospettiva che non importa adesso qualificare, ma se mi porta meno felicità, devo fare un computo generale e dire è quella giusta ma porta meno felicità, quindi è un po' meno giusta. L'altra invece è quella sbagliata, ma porta più felicità, almeno dal punto di vista della felicità, è invece quella giusta. Una porta più felicità prima, l'altra porterà più felicità dopo. Insomma, le cose si complicano, e sempre in questa prospettiva dei rimorsi e rimpianti. Tipicamente noi diciamo fare la cosa, tra virgolette, sbagliata, ma tentante mi porterà ad avere dei rimorsi. Fare la cosa, tra virgolette, giusta, ma di cui non ho voglia, potrebbe portarmi dei rimpianti, perché per esempio non sono andato dietro a quella ragazza, non sono andato a quel concerto della mia rockstar preferita per studiare per l'interrogazione di matematica. Difficile vedere la differenza di felicità associata alle scelte responsabili rispetto alle scelte di piacere. Invece però è molto più facile vedere una differenza di felicità fra fare le cose bene e fare le cose male, ed è quello di cui parleremo fra poco. Cioè, mentre le cose giuste e quelle sbagliate portano una quantità di felicità più o meno simile, prevedibilmente, che si bilancia, invece la stessa cosa, che sia quella giusta o che sia quella sbagliata, se la faccio bene avrò più felicità che se la faccio male. Dicevamo che bisogna essere abbastanza disonesti per sostenere che studiando oggi pomeriggio sarai più felice che uscendo con gli amici, e che quindi studiare è la cosa giusta. Studiando oggi pomeriggio forse sarai più felice domani che il giorno dell'interrogazione, ma oggi sarai più infelice, e andando con gli amici sarai più felice oggi e più infelice domani che il giorno dell'interrogazione. E già questa è una grossa semplificazione, perfino più semplificatoria di quello che io stesso, che ho questa abitudine, mi senta di accettare. Le cose sono ancora più complesse. Quindi fra un comportamento e l'altro, tra un'azione e l'altra, la differenza di felicità è molto difficile da valutare. In compenso, se decido di studiare, studiando bene, con impegno, con intelligenza, avrò più felicità che studiando male, senza impegno e senza intelligenza. E uscendo con gli amici, se questa cosa la faccio bene, cioè se con gli amici cerco di fare qualcosa di bello, se nei loro confronti mi pongo in un modo fecondo, intelligente, se mi impegno nel senso in cui le varie cose, nel senso che la parola impegno prende nelle varie cose, se mi impegno avrò più felicità che se non mi impegno, quale che sia la cosa. Quindi per esempio uno che perde la sua vita dietro alle donne, donne, alcol, gioco, un vero e proprio guastatore della propria esistenza, teoricamente dovrebbe essere infelice secondo una morale corrente. Bene, io dico sarà infelice se lo farà male, se lo farà in maniera sciatta, a basso livello, e invece sarà molto felice se lo farà ad alto livello, esattamente come uno che dedica la sua vita alla fisica nucleare, se lo farà molto bene, con molta intelligenza, con molto impegno, sarà felice, se lo fa svogliatamente e otterrà risultati che gli daranno molta più infelicità che felicità. Quindi la vera differenza non è fra certe cose e altre, ma fra far bene e far male ciò che si fa. Marcel Proust si è macerato tutta la vita nello snobismo, nella passione estetica e moltissimo nella passione erotica, nella passione amorosa, nemmeno per delle donne ma per degli uomini, di solito per degli uomini piuttosto giovani. Cioè ha coltivato quello che molti chiamerebbero un vizio in maniera formidabile, appunto l'ha coltivato in maniera formidabile, e allora ha avuto una vita estremamente infelice per certi aspetti, ma molto felice almeno per quanto riguarda i risultati, cioè uno dei sommi dell'umanità, e sicuramente nella sua vita ci sono stati momenti di esaltazione e di soddisfazione straordinari dovuti alla qualità eccelsa di ciò che lui faceva. Bene, cosa faceva lui? Lui rifletteva, si sprofondava in una maniera eccelsa in quello che altrimenti sarebbe solo un lasciarsi andare, un vizio, e cioè la passione per dei personaggi che ad altri non interessavano affatto, l'innamoramento, diciamo così. Se uno si dedica a queste cose con stupidità, perde tempo. Se ci si dedica con intelligenza, diventa una persona dotata di un bagaglio immenso, prezioso, raffinato, decisivo, per esempio per scrivere un romanzo immortale. E stiamo parlando del vizio, cioè del correre dietro a dei giovani uomini, da parte di un uomo, per di più. E quello che molti chiamerebbero un vizio, io francamente non me la sento per niente. Ascoltare musica il pomeriggio invece che studiare per l'interrogazione, ecco, non è di per sé apportatore di maggiore o minore felicità. Il punto è, se ascolto musica da ignorante, senza interessarmene veramente, senza capire, se l'ascolto fiaccamente, non mi porterà granché. Ma se ascolto musica con vera intelligenza, quello potrebbe essere l'inizio della mia brillante carriera di musicista o di musicologo. Cioè io edificherò possibilità di felicità grazie all'intelligenza, all'impegno con cui faccio quella cosa che non è studiare l'interrogazione. Andare in macchina, correre in macchina, se lo faccio da intenditore, da esperto, da bravo, mi fa diventare uno che conosce le macchine, che le sa trattare, posso diventare capace di collaudarle, posso, se sono ancora in formazione, domani diventare un ingegnere che nel comprendere e amare le macchine costruisce molto. Questo è, diciamo così, perdere il tempo con le macchine, ma in maniera intelligente, che non è più perdere il tempo. Se lo faccio fiaccamente sono solo uno che va in giro a sbattere la macchina. E invece studiare come è previsto dal mio dovere, lavorare come è previsto dal mio dovere, ma farlo fiaccamente, senza impegno, producendo risultati modesti, è molto peggio. Allora è meglio andarmene in giro a correre in macchina perché amo le macchine e approfondisco le macchine. Il fatto in sé di fare il mio dovere, di stare in casa a fare il mio dovere, è buono, diventa buono, non è buono in sé, ma diventa buono se lo faccio con impegno, con intelligenza, cioè portando a qualcosa, costruendo qualche cosa che è buono, valido, forte. Apparentemente ci siamo un po' allontanati dal tema, cioè perché meglio rimorsi che rimpianti, ma tutto questo serviva a dire non c'è una priorità del fare la cosa rispetto al non farla. La vera priorità è fare o non fare, o meglio fare una cosa, farne un'altra, perché zero non si può fare, anche se si sta fermi seduti si può riflettere. La vera priorità è fare bene, fare con intelligenza, con impegno, giocandosi veramente. Questa è la vera priorità. Allora diventa meglio il risultato, mentre diventa peggio se si agiamo in maniera fiacca. Stiamo spostando, stiamo quasi rinnegando il senso della domanda meglio rimorsi che rimpianti. Non è tanto questione se fai o non fai, ma come fai. In realtà la scelta di procurarsi dei rimorsi o dei rimpianti, cioè la scelta di agire o di non agire, di restare statici o di buttarsi in un cambiamento, è molto una questione di preferenze istintive. Cioè ci sono persone che preferiscono i non eventi e persone che preferiscono gli eventi, persone che preferiscono far accadere le cose e persone che preferiscono non far accadere le cose. Questo è proprio un fatto di indole che potremmo chiamare conservatrice o innovatrice. Il conservatore vuole che le cose restino come sono e quindi è contrario all'azione modificante. L'innovatore è favorevole all'azione modificante perché preferisce che le cose cambino. E queste sono indoli diverse fra le persone. Però è abbastanza interessante notare che a pari personalità, e cioè preso un singolo individuo che può essere più o meno conservatore, più o meno innovatore, da vecchi si tende a essere più conservatori che da giovani. Nel complesso i vecchi sono più conservatori dei giovani perché ogni individuo ha una deriva verso un atteggiamento più conservatore, si intende nel complesso e semplificando molto, e quindi un corpo sociale giovane è più innovatore di un corpo sociale vecchio. perché avviene questo? Naturalmente ci possono essere, ci sono anche in letteratura molte risposte, ma mi va di sottolineare un aspetto che è, diciamo così, psicologico e molto accessibile alla nostra comprensione immediata. Per lo sguardo del vecchio, il mondo di prima era quello in cui le cose andavano bene, mentre il mondo di oggi è ancora più quello di domani, è il mondo in cui le cose vanno male. Perché? Nel mondo di prima, per esempio, le sue ginocchia permettevano gite in montagna e corse nei prati, e nel mondo di oggi mica tanto, e nel mondo di domani è ragionevole prevedere che non lo prevederanno affatto, non le permetteranno affatto. Cioè le sue ginocchia peggiorano. Non aveva acciacchi, stava bene da ogni punto di vista, adesso invece li ha. Aveva una alta capacità di amore fisico, che invece va diminuendo. La vista era perfetta, e oggi devo mettere gli occhiali per leggere da vicino. E se non peggio, insomma. Quindi davvero il mondo di prima era meglio, e il mondo di domani è peggio. È molto difficile per un vecchio identificare il meglio nel domani, perché lui vive concretamente il degrado. Il giovane, per il giovane è il contrario, cioè il giovane aumenta la sua presa sulla realtà, il suo potere sulla realtà, la sua possibilità di scaricare la potenza a terra, i desideri nella realtà, e quindi ha l'atteggiamento opposto. Il vecchio non ama l'idea dei cambiamenti futuri anche per un altro motivo, che non potrà prendervi parte. Come minimo non è interessato, perché non lo riguardano davvero. E molto spesso invece è peggio, non solo non è interessato, e quindi questo potrebbe portarlo a dire fate come volete, tanto io, insomma, se programmate un cambiamento che andrà a regime fra alcuni decenni, non ne posso fruire, e per me è uguale. Ma addirittura c'è un astio del non poter prendere parte, un volere che non accada nulla di buono a cui tu non potrai partecipare, per non perdertelo. L'ideale è poter, in questa prospettiva un po' miope, ma a cui siamo tutti tentati, è poter pensare di avere vissuto pienamente il meglio e che quello che noi ci perderemo, quel che verrà dopo, non potrà essere meglio. Vogliamo, insomma, che il bene se ne venga via con noi. Non vogliamo che qualche cosa di buono venga intrapreso, perché in questo modo sarà più brutto, più forte la sensazione di rinuncia. Insomma, vogliamo davvero che il bene se ne venga via con noi. Si conclude così la novella La roba, famosissima, di Giovanni Verga, che quasi tutti hanno incontrato a scuola. Si parla di Mazzarò, un uomo venuto dalla povertà che, grazie a una vita accorta e avida, accumula moltissimi beni, diventa molto ricco. E questi beni sono soprattutto beni fondiari. E però siamo alla fine della novella e Mazzarò è vecchio. Del resto a lui non gliene importava del denaro. Diceva che non era roba. E appena metteva insieme una certa somma, comprava subito un pezzo di terra. Perché voleva arrivare ad avere della terra quanta ne ha il re. Ed essere meglio del re, che il re non può né venderla, né dire che è sua. Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov'era. Questa è un'ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla. E stava delle ore seduto sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia. E se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe per invidia e borbottava «Guardate chi ha i giorni lunghi, costui che non ha niente!» Sicché, quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba per pensare all'anima, uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre, i suoi tacchini, e strillava «Roba mia, vientene con me!» Mazzarò vuole che la sua roba se ne venga con sé, perché la sua roba è il suo bene. Noi vorremmo che il bene che conosciamo, il bene di cui è fatta la nostra vita, se ne venisse via con noi. E questo, senza gli eccessi di Mazzarò, spiega perché da vecchi si è più conservatori, secondo me. Cioè, spiega perché si vuole evitare che il mondo cambi, si è portati a desiderare che il mondo non cambi. perché dai cambiamenti non ci può, nella migliore delle ipotesi, non ci può venire niente di buono, nella peggiore è doloroso pensare che un meglio non ci sarà accessibile. Ecco, qualcosa di istintivo ci deve far sentire questo. Sentiamo meno il fatto che se il mondo cambia in peggio noi la scamperemo, perché in realtà non è che andiamo a star meglio, andiamo a non esistere proprio, e quindi è magra consolazione il fatto che il mondo possa andare non tanto bene. E comunque è nel momento in cui ci sentiamo caduchi, ci sentiamo venir meno, che ci poniamo questo problema, o comunque se ce lo poniamo in quel momento, è chiaro che l'accento è soprattutto su ciò che perderemo. Sarebbe interessante, forse è stato fatto, ma io non ne sono a conoscenza, che si studiasse bene sul piano proprio biologico che segnali manda il corpo che possano in qualche modo tradursi in una deriva conservatrice del lato psicologico, nell'ontogenesi, cioè nel formarsi dell'individuo, se c'è qualche cosa che spieghi questo ripiegamento, questa preferenza per la conservazione. Però ecco, c'è il fatto che essendo i vecchi più conservatori, essendo i vecchi più ostili al cambiamento, all'innovazione e quindi all'azione, ed essendo normalmente i vecchi i depositari dei sistemi ideologici, dei sistemi regolativi, quelli a cui si ispira la società, perché sono venuti prima, li hanno installati, i giovani si trovano, entrano ex novo in una civiltà, in una società nella quale i vecchi hanno deciso le regole. Ecco, è abbastanza naturale che le regole della morale tendano a essere ispirate a un certo conservatorismo e quindi evitare l'azione perigliosa e a lasciare le cose come stanno. Per fortuna che c'è un motto come meglio rimorsi che rimpianti, che riflette una saggezza di altro tipo. Dunque ci siamo domandati perché meglio rimorsi che rimpianti. Abbiamo detto che è meglio perché il rimorso è la scontentezza di cui conosciamo il motivo, mentre il rimpianto è una scontentezza di cui per di più non conosciamo bene il motivo, perché non abbiamo avuto modo di farne esperienza. Abbiamo anche detto che in realtà gli esiti statistici si bilanciano e quindi l'agire o il non agire finiscono nell'arco di una vita per avere una dose uguale di risultati positivi e negativi, e allora è meglio la pienezza fatta dall'agire che la vuotezza di esperienza fatta dal non agire. Poi abbiamo detto che in realtà forse l'intero problema è mal posto, perché quello che conta non è tanto se fare o non fare le cose che hanno un esito incerto, ma se far bene o non far bene, se fare con impegno e intelligenza o senza impegno e senza intelligenza, qualsiasi cosa noi facciamo o non facciamo. Poi ci siamo accorti che c'è una preferenza per il non fare, che è localizzata soprattutto nella popolazione anziana, più che per il non fare, per il non consentire grandi cambiamenti. Forse non è proprio la stessa cosa del non fare. Poi ci sono anziani attivissimi, naturalmente parliamo sempre per massimi numeri, massimi sistemi, e abbiamo anche cercato di vedere il perché, ed è perché è ragionevole in fondo da parte di un vecchio non essere molto proiettato in avanti, mentre è ragionevole o comunque comprensibilissimo da parte di un giovane essere proiettato soprattutto in avanti e meno indietro.
Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it. Il terzo anello @rai.it.